Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è venerdì 23 di agosto. Siamo nuovamente alla vigilia del campionato. Che bello quando si gioca sabato, domenica e anche lunedì per quella che sarà la seconda giornata di campionato, ma siamo anche alla vigilia di quella che diventerà l'ultima settimana di calciomercato. Il gong scoccherà il 30 di agosto alle 23:59 minuti e 59 secondi, perché poi a mezzanotte è il 31 di agosto e quindi bisognerà fare tutte le operazioni entro le 23:59 minuti e 59 secondi.
Vedo che lei è un buon ragioniere.
Buongiorno, buongiorno caro presidente, buongiorno anche a Giorgio Sorani. Ci hanno ridato l'originale, il clone lo abbiamo parcheggiato nuovamente dalle parti di Rebibbia. Mentre oggi
sono il tuo supporto tecnologico.
Sì, è vero, è molto importante, il supporto tecnologico è sempre importante. Oggi lo possiamo dire, lo possiamo descrivere come il giorno di Dybala. Dybala poi alla fine, prima dice che va, poi invece non va più. In realtà, secondo me, c'è di mezzo altro. Ora lo dico subito, non voglio andare a rompere questa bellissima favola, perché poi abbiamo bisogno anche di favole in questo mondo del calcio. Sempre più arido, sempre meno ricco di sentimenti e sempre più votato al business. Quindi capisco e sono felicissimo della gioia dei tifosi della Roma. Io però voglio andare controcorrente, lo dico subito. Io credo pochissimo alla narrazione che viene fatta in queste ore, cioè di Dybala che rinuncia ai soldi, perché ci avevano raccontato che Dybala in un primo momento i soldi li aveva accettati. Io invece credo ad un'altra versione, che poi ovviamente viene ricalibrata, ed è giusto ed è bello anche che sia così. Io credo molto di più al fatto che la Roma non ha accettato i 3 milioni che gli arabi avevano offerto, perché amici miei, voi sapete che gli arabi hanno una concezione un po' particolare già della vita in generale, beati loro perché sono sommersi dai soldi, che non sono tutto ma decisamente aiutano a vivere. Però nel calcio loro non capiscono e non concepiscono il fatto di dover pagare il cartellino, cioè l'indennizzo alla società, e quindi erano pronti a ricoprire d'oro il giocatore, ma non la società. E la società, giustamente, secondo me, ha detto: io a 3 milioni Dybala non te lo do. Poi dopo invece la cosa è stata, è il mio punto di vista, ci mancherebbe altro, ma credo che bisogna mettere tutto sul piatto. A quel punto credo che si sia deciso, anche per raccontare una favola, ripeto, le favole nel calcio fanno sempre bene, credo che sia deciso di virare sulla scelta di Dybala. Però, siccome noi facciamo anche cronaca, dobbiamo ricordare che Dybala in un primo momento l'offerta l'aveva accettata. Comunque, come direbbe qualcuno, tutto è bene quel che finisce bene. E noi abbiamo chiamato, visto che Ponciroli ci ha dato buca, caro Fabrizio, ma noi non è che ci abbiamo le riserve, anzi, schieriamo il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
Ciao Alessandro, buongiorno a tutti, mi senti bene?
Ah, benissimo, forte e chiaro, il direttore rimbomba ovunque, per fortuna.
È un bel direttore!
È un bellissimo direttore. Marco, spero che tu non mi cacci da TMV Radio dopo questa ricostruzione che ho fatto, ma è la mia personale sulla vicenda di Dybala.
Ma secondo me è una chiave di lettura che ci può stare, che vive poi a metà, no, tra le due cose, cioè nel senso... il calciatore ha sicuramente fatto un passo indietro, perché poteva anche impuntarsi, no, in questa situazione.
Certo, quello sicuro.
Quindi un passo indietro l'ha fatto, è comunque un bel passo indietro, perché poi attenzione signori, rimane alla Roma e riceverà anche un buon ingaggio, quindi non è che ci rimane in situazioni così negative. Detto questo, sono d'accordo quando dici che anche la Roma ha comunque un ruolo in questa situazione. Se la cifra era di 3 milioni, comunque non l'avrebbe mai accettato una cifra del genere della Roma, e questo si sapeva già dall'inizio. Se questa era l'idea araba, è andata a cozzare contro un muro, e di conseguenza alla fine dopo è venuto fuori tutto il resto. Però guarda, ti devo dire una cosa, Ale, che questo calcio dove ormai veramente la passione non ha più spazio, e questo lo diciamo da sempre, dove ormai vivono ormai le logiche economiche su tutto, ma su tutto, dal giocatore alla squadra, al modo di vedere adesso le partite, la TV, la logica è solo economica. Se ogni tanto c'è qualcosa che in un modo o nell'altro, che a metà strada, rispolveri un pochettino la passione,
bellissimo.
Prendiamocela.
È bellissimo.
Prendiamocela.
Ah, no, assolutamente.
Prendiamocela e ce la teniamo. Poi sono d'accordo con te, sicuramente in questa vicenda non sapremo mai la verità in assoluto, e quindi dobbiamo, ecco, appellarci a quello che è arrivato, anche con una narrazione molte volte anche che va oltre, no? Però prendiamocela una volta tanto.
Ma sì, ma infatti Marco, avanti. La favola ci piace ed è bellissima, io però sarà che ormai ho una certa età e un cuore un po' arido, ma credo veramente poco che Dybala sia tornato sui suoi passi per l'affetto ai tifosi, cioè mi piacerebbe pensare solo a questo, però io non ci credo, e ripeto, è colpa mia,
no, anche perché,
ed è un cuore arido il mio.
No, ma non credo che sia un cuore arido, credo che sia una diciamo ricostruzione della realtà, poi uno ci può mettere quella parte sentimentale, io un po' ce la metto, però sono d'accordo con te, anche perché Dybala aveva accettato l'offerta, si era allenato a parte, aveva salutato i tifosi, il passo indietro io credo che sia stato fatto in concomitanza di una serie,
esatto,
di situazioni, non soltanto per l'affetto e il bene che ha e che ha mostrato nei confronti dei tifosi. Però ti ripeto, una volta tanto prendiamo questo aspetto romantico del calcio e teniamo.
Assolutamente, anche perché poi io lo ammetto, ho un debole per Dybala, l'ho sempre avuto, secondo me Dybala è il calcio. Dybala è il calcio, e vedere Dybala in Arabia, che è un calcio no di plastica, ancora di meno mi sarebbe dispiaciuto.
No, è un calcio finto.
Ora però Marco, bisogna anche capire in casa Roma come cambiano le strategie, perché anche qui non è che possiamo raccontarci barzellette, la Roma deve diminuire il monte ingaggi, Dybala inciderà parecchio e quindi vedremo se adesso rimarrà tutto com'è oppure se ci sarà qualche cessione, e penso ad Abraham.
Ma guarda, questo è il secondo punto della storia, sarà molto interessante perché mi sembra che mancano, correggimi se sbaglio, 7 giorni alla chiusura del mercato.
Esatto.
Esatto, la Roma deve fare molto, almeno così ci hanno raccontato, tra difesa e centrocampo deve ancora fare molto, però adesso ha questa situazione qui e quindi penso che per forza dovrà uscire qualcuno, e io credo a questo punto... Guarda, io voglio essere, ecco, qui vado oltre, rimanendo Dybala, io voglio adesso capire che tipo di mercato farà la Roma, non penso che potrà fare una grossa rivoluzione, e allora però dopo i tifosi dovranno stare sereni e tranquilli perché è rimasto Dybala.
Eh già, questa è una grande chiave di lettura, Marco, è un'ottima chiave di lettura.
Bisogna prendere il bello e il brutto di ogni situazione e quindi accettare che adesso se la Roma non riuscirà a portare a termine tutte le sue manovre di mercato, bisognerà anche dire va bene, però è rimasto Dybala, sarà una Roma incompleta, ma c'è Dybala, quindi dobbiamo anche, cioè non possiamo avere tutto nella vita, parliamoci chiaro.
No, ma anche perché Dybala è indubbiamente un valore aggiunto con tutte le sue fragilità, ma nonostante le fragilità Dybala rimane il giocatore che può spostare gli equilibri della Roma. Però la Roma ha bisogno anche di altro, quindi vedremo la società, perché poi, ripeto, noi non possiamo dimenticare quello che è accaduto. Cioè, la cronaca è cronaca. La Roma aveva detto sostanzialmente a Dybala vai. Poi giustamente di fronte a quei due spiccioli relativi, ovviamente parametrati al mondo del calcio, ha detto di no, ma nessuno, compreso De Rossi, si era opposto alla cessione.
No, non si era opposto nessuno, anzi, secondo me, ti arrivo a dire che comunque Dybala aveva manifestato il suo intento di andare via.
Esatto.
Cioè, se fosse arrivata una proposta dalla Premier League, io credo che lui sarebbe andato. E c'era l'altra situazione, se arriva una proposta indecente dall'Arabia, io ci penso. Quindi io credo che questo non a caso, se ricostruiamo un po' la storia, quando De Rossi dice io non leggo nessuno,
esatto,
era un messaggio, no? Come De Rossi, e poi qualcuno vuole andare via, se c'è la situazione non andare via, un po' a prescindere da chi esso sia, quindi anche Dybala.
Adesso vedremo, vedremo Marco, tutto, vedremo. Senti, invece parliamo di pallone che rotola, perché ieri abbiamo visto rotolare il pallone in quel che resta del Franchi, che sappiamo è in fase di ristrutturazione. A me fa una tristezza vedere giocare partite negli stadi che sono cantieri aperti, che non ne ha idea. Comunque, al di là di questo, mi sembra che il cantiere è aperto anche la Fiorentina, perché è vero che poi l'ha recuperata, addirittura è andata sul 3-2. Insomma, e credo anche i tifosi della Fiorentina possano fare tutti gli scongiuri possibili. Credo che passerà il turno, però a me mi ha impressionato negativamente la Fiorentina ieri, Marco?
Allora, intanto ti dico una cosa sui cantieri aperti, hai ragione, però mi impressiona di più vedere certi stadi che sono normali.
Oh, mamma mia.
In Italia, quindi,
sì, sì, guarda,
ti devo dire, preferisco. Sarebbe bello vedere più lavori in più stadi per metterli a posto e sistemarli che vedere certi stadi intatti in questo momento.
Non c'è dubbio.
Piccola parentesi. E l'altra, sì, guarda, io l'ho detto anche giorni fa, ho fiducia in Palladino perché mi sono stato colpito dal suo modo di lavorare con il Monza, però insomma Mister X dobbiamo chiamarlo, perché ha fatto due partite e due pareggi, e sì. più ombre che luci, secondo me, e quindi vediamo, è un cantiere aperto, si deve lavorare, deve trovare ancora un po' di deve coordinare un po' il tutto. Non mi è piaciuta la difesa, no. Non mi è piaciuto il centrocampo, insomma è una Fiorentina con un grosso punto interrogativo, già arriva la prossima partita di campionato, insomma partito così e così Palladino.
Poi Marco, ieri comunque Palladino è stato molto netto, lui ha chiesto altri tre acquisti, praticamente uno per reparto. Qui bisognerà vedere poi come si sblocca il mercato.
Perdonami Ale, però per battere quella squadra ieri
bastavamo io e te.
Io credo una cosa, che questi allenatori devono anche essere un po' più realisti, cioè non è che possono chiedere, e allora per battere il Verona ti ci vogliono 11 fenomeni, per battere questa squadra che io veramente non sapevo nemmeno dell'esistenza.
Nemmeno io, confesso.
Non sapevo nemmeno dell'esistenza, ma evidentemente sono io ignorante nel mondo del calcio e quindi me la prendo.
Vabbè,
per
Marco, ma il campionato ungherese conosciamo le squadre storiche, anche la Puskas Arena, Accademia, insomma, no, dico la verità.
Io non la conoscevo, però mi sembra che per battere questi ragazzi, questa squadra qui, insomma, potevano bastare gli uomini scesi in campo ieri, e quindi io non parlerei di mercato. Guarda, ho letto alcuni commenti di chi segue la Fiorentina da tanto tempo, da tanti anni, e ho letto addirittura che questa è stata la Fiorentina più brutta degli ultimi 3 anni.
Ma allora, più brutta non lo so, Marco, perché io ne ho viste anche peggio, dico la verità. Certamente più imprevedibile in negativo, sì. Perché cioè, va sotto 2-0 e la Fiorentina, guarda, per me la svolta della partita è il gol del 2-1 al 45esimo, no? Sappiamo che poi lì c'è una sorta di legge non scritta, che quando segni al tramonto del primo tempo poi rientri con un'altra carica. Però quello che mi colpisce è che vai 3-2 e riesci a prendere il gol del 3-3, Marco. Quello è un campanello d'allarme enorme. Detto che poi ci sono alcuni giocatori, penso ai Koné, che veramente fanno arrabbiare, e non poco.
Sì, ma ormai si conosce, quello, ci sono dei giocatori con dei limiti
importanti.
Mi ha deluso un po' Colpani, che mi sembra molto indietro.
Sì,
in
vero.
E quindi c'è da lavorare, senza fare giudizi categorici, però è chiaro che c'è da lavorare molto dopo queste prime due uscite della Fiorentina.
Allora Marco, a proposito di lavorare, no? Si torna in campo, sai qual è la partita che mi incuriosisce di più? È Napoli-Bologna, è perché qua intanto non arrivano buonissime notizie da Londra, no? Se poi io sono convinto che Lukaku andrà al Napoli, però insomma pare che la trattativa si sia fermata, Conte è costretto a giocare col Bologna ancora con Simeone e Raspadori.
Per forza, cioè, i due che erano le due alternative nel Napoli scudettato di Spalletti sono diventati due titolari nel Napoli di Conte. Due giocatori che secondo me, con grande rispetto, possono essere delle alternative, ma titolari mi sembra che siano molto indietro. Io sinceramente penso che Raspadori abbia fatto un'involuzione che non mi aspettavo.
Clamorosa, sì.
Sinceramente parlando, Alessandro,
clamoroso.
Simeone lo conosciamo, Simeone è questo, è un giocatore che sì, ci mette tanto impegno, tanta grinta, però mi sembra più un giocatore da
da buttarlo dentro in certe situazioni. La titolarità in una squadra che deve lottare a certi vertici mi sembra un po' eccessiva. È una doppia missione questa,
sì,
del Napoli, perché
doppia,
come
bravo,
hai detto tu, c'è il caso Lukaku lì e poi comunque deve battere il Bologna. E il Bologna, che Bologna è? Perché io,
bravissimo,
ho visto la prima partita così e così anche lì, con delle amnesie difensive tipiche delle squadre di italiano. Quindi è la partita del punto interrogativo questa.
Sì, sono d'accordo per tutte e due, hai perfettamente ragione, perché comunque a me il Bologna, ti dico la verità, con l'Udinese per carità poteva vincere la partita, però siamo sempre lì col conto, poi vai, il risultato è 1-1, perché se vogliamo anche l'Udinese poi ha avuto due occasioni, soltanto quelle due, sì, ma sì, poteva addirittura vincerla. E sono già quelle partite che ti guardano in faccia, ma io soprattutto sono curioso per capire l'atteggiamento che avrà Conte, perché secondo me Conte si aspettava questa settimana, oltre a Neres che è sicuramente un buon acquisto, però si aspettava quello che per lui è l'acquisto, e invece ancora una volta ne dovrà fare a meno. E io penso sempre una cosa, Marco, che gli allenatori, lo sai, no? Ne parliamo tanto, contano un 20-25%, però quel 20-25% lo devono far vedere, e Conte lo deve far vedere, e quello che si è visto a Verona, io ci metto dentro anche Conte, perché è troppo facile,
ma no, ma ce lo devi mettere,
per forza
ce lo devi mettere, perché scusami, una delle prerogative di Conte che abbiamo sempre esaltato, Alessandro, è sempre stata quella di avere un impatto mentale,
esatto,
sui calciatori forti,
esatto.
Allora se tu vedi la prima partita, dici, ma anche quella col Modena, attenzione, perché chi ha visto,
sì,
la Coppa Italia, già dei segnali arrivavano da quella partita. E allora se tu dici, come mai non questi mentalmente ancora non hanno diciamo avuto questa scossa, e a chi risali a lui, cioè non possiamo, ripeto, pensare e giustificare la partita con il Verona dicendo solo, ah vabbè, ma non c'hai i giocatori, non è arrivato Lukaku, non è arrivato Tizio, Sempronio. Ragazzi, adesso con tutto il rispetto, il Verona, che è una squadra, bravissimo Sogliano, che riesce a trovare sempre qualche giocatore che può stupire, però il Verona, e se tu quella prestazione lì, io ti posso chiedere una prestazione migliore di quella
decente,
che si è messo in campo,
bravo,
con quegli 11, cioè vai a leggere gli 11 che hanno perso con il Verona. Insomma, è una squadra che può fare una partita meglio di quella che ci ha fatto vedere, ragazzi.
Assolutamente sì. Curiosità, Marco, anche per Parma-Milan, perché comunque il Milan che ha avuto il pregio rispetto al Napoli di saper recuperare quella partita, cioè ci ha messo il carattere che non ci ha messo il Napoli. Però comunque è arrivato un pareggio quando tutti immaginavano alla vigilia, anche se le prime giornate vanno sempre prese così, no? Come ricche di sorprese, immaginavano una vittoria. Quindi anche per il Milan è una sorta di appello.
Milan-Inter, insomma, devono un po' ritrovare un po' di riscatto in questa giornata, perché vengono da due pareggi. Con due squadre, forse più difficile quella del Milan sicuramente, perché il Torino,
sì,
è una squadra che comunque ha impressionato positivamente nella prima uscita per organizzazione, per modo di stare in campo. Milan poi ha quel problema lì davanti di Morata, che non c'ha l'attaccante, e quindi deve trovare altre soluzioni. Una risposta la deve dare, anche se ti devo dire comunque che la reazione il Milan ce l'ha avuta,
sì,
quindi
sì,
dal punto di vista, diciamo così, caratteriale di squadra che vuole in qualche maniera ribaltare il risultato, ce l'ha messo, e questo c'è un segnale.
E la Juventus a Verona, che sarà sempre, a proposito di cantieri, un cantiere super aperto, perché comunque ormai si chiude un'altra settimana di mercato, Marco, e gli acquisti non arrivano. Non arriva Kubainers, che probabilmente arriverà, ma insomma non per domenica, non per lunedì. Non arriva Nico Gonzalez, e nette anche le parole del direttore della Fiorentina, però c'è questa sfida a Verona. Tanto il Verona avrà, no, l'entusiasmo, anche la possibilità, Marco, di non aver niente da perdere, parliamoci chiaro.
No, assolutamente, poi il Verona viene da questo grande entusiasmo della vittoria a Napoli, col Napoli, quindi diciamo gioca sulle ali dell'entusiasmo, e se dovesse pure andare male, pazienza, quindi non ha nulla da perdere assolutamente. Ma sai, a me la Juve mi incuriosisce tantissimo quest'anno, quindi mi ha colpito nella prima partita, ma non perché ha battuto il Como, ci mancherebbe, ma per quello che ci ha fatto vedere, le scelte di Motta, le mottate, che secondo me ne vedremo tante.
Mottate è bello,
ne vedremo tante quest'anno. Vediamo, sono curioso, perché è vero che il mercato ancora non è finito, è vero che mancano dei giocatori, però magari dal cilindro Motta tira fuori qualcosa pure stavolta, non lo so, vediamo.
anche perché dovrà tirare fuori qualcosa visto che mancano diversi giocatori. Allora Marco, esatto, prima di salutarti, qual è il menù di Maracanã oggi? Credo che si partirà da Dybala, naturalmente un grosso, grande bufera su Dybala oggi.
Sì, assolutamente, anche perché ieri noi ci siamo un po' tutti sbilanciati sul fatto che lui aveva fatto una scelta dal punto di vista economico e città, e permettimi di dire, chiudo Ale, non mi piace nemmeno il fatto che adesso cominciano a scrivere bisogna chiedere scusa a Dybala, scusa, no, io non chiedo scusa a nessuno perché commento quello che è le situazioni di quel momento, e siccome la decisione era prettamente economica in quel momento non dobbiamo chiedere scusa a nessuno, perché poi sai, parlare dopo è sempre troppo facile, tutti i fenomeni dopo, noi dobbiamo parlare prima, nel bene e nel male si parla prima, quindi dai, discuteremo naturalmente di questo e poi si andrà sulla giornata come sempre, chiuderemo col giro dei campi, anzi gli appassionati del fantacalcio in quel momento possono prendere appunti con le formazioni degli inviati di tutti i campi della prima giornata di Serie A.
Ti do un consiglio Marco, quando entri qua in sede stai attento perché c'è un oggetto volante non identificato, quindi sì, io e Sorani abbiamo paura, quindi cerca di, insomma,
lo controllerò perché sono entrato, controllo.
Ecco, controlla perché è un oggetto volante non identificato, è abbastanza grosso, e noi abbiamo paura delle cose che volano. Ciao Marco, grazie.